Benvenuti a Blue Train. Ma cos'è questo Blue Train? Blue Train è un treno, un mezzo che ci permetterà di conoscere meglio gli artisti e la musica che viaggeranno con noi. Blue Train è un convoglio composto da 10 vagoni, ossia 10 puntate, attraverso le quali potremo meglio analizzare e scorporare i temi che affronteremo. I nostri compagni di viaggio saranno Rita Leone, che sarà la nostra voce narrante, e Mario Evangelista, il nostro musicologo, che ci aiuterà a meglio comprendere la musica che ascolteremo. Io sono Simone Cavagnino e sarò il macchinista di questo treno blu, che oggi si fermerà a Berchidda. Era il 10 febbraio 1961 e a Berchida le strade erano in festa. Si festeggiava infatti il Giovedì Grasso, il giorno dell'Aldaiolo, e la gente affollava le strade, brindando con del buon vino. Ma in mezzo a tutta questa folla, ci piace puntare il nostro sguardo su un uomo in particolare. Ha 43 anni e la sua giornata è stata meravigliosa. La sua vita in questo giovedì ha un nuovo sapore, non solo quello del vino che sta degustando con gli amici, ma sta anche assumendo un altro significato. Infatti, nella vecchia casa di Via della Corsa in cui abita, è appena nato suo figlio, Paolo Fresu. Ed è proprio nella puntata di oggi che abbiamo deciso di parlare di Paolo Fresu. Paolo è un trombettista di Berchida che negli anni ha attraversato diverse formazioni, studiando la musica da diverse angolazioni. Ma oggi ci interessa, in particolare, parlare di Paolo in merito alla sua grandissima capacità di far cantare il proprio strumento, quindi la tromba, e del percorso relativo alla sua innegabile liricità mediterranea. Abbiamo sentito poco fa Si dolce il tormento, in cui Paolo veniva accompagnato dal pianista Yuri Kane. Adesso ci immergiamo nella musica di Almeno tu nell'universo, nella quale Paolo viene accompagnato dal suo storico quintetto. Il mare, poco distante ma quasi un lontano miraggio se lo si osserva da Berchida. Da Paolo sappiamo che andava poco al mare con la sua famiglia, nonostante il mare fosse distante solo pochi chilometri da Berchida, 30 per la precisione. Il viaggio era lungo, in quanto il passaggio a livello al centro di Olbia era micidiale, si creava una fila chilometrica di auto e poteva capitare che si aspettasse anche un'ora sotto il sole. La famiglia di Paolo possedeva una 500 familiare e quando si decideva di andarci al mare, questa veniva stracaricata di ombrelloni, canotti, occhette, pasta scotta, angurie e quei giorni non finivano mai. Il bagno si poteva fare solo 2 ore dopo aver mangiato e spesso accadeva che di pomeriggio si andasse via senza aver fatto il bagno. Il gioco più grande per un bambino che è così profondamente legato a quel mare. Citando Alessandro D'Avenia, nel libro Cose che nessuno sa, mi viene da dire: come i bambini riempiono il buio di mostri, gli uomini riempiono il mare di attesa e tesori nascosti. Il mare aspetta e ci sarà sempre, anche se ce l'ha i suoi relitti, come ogni uomo le sue ombre. Il mare. Ho qui accanto a me Rita Leone. Ciao.
Oh, buonasera, bentrovati, bentornati, ben sintonizzati. Che dire, un saluto a tutti. Grazie Simone per avermi invitato, io sono qua.
Per me è un estremo piacere averti accanto a me.
Dai, ci svioliniamo.
Ah, sì, anche perché insomma, bello. Sento il tuo calore accanto a me, Rita.
Ma no, ma saranno solamente i termosifoni, dai, nonno.
Cosa hai portato, Rita, per noi?
Allora, io mi imbarco su questo treno blu, il Blue Train, con un insieme di parole, di sentimenti, di libri. E per la prima puntata, appunto, questa ho portato un estratto dall'autobiografia di Paolo Freso, autobiografia edita dalla Feltrinelli, il libro è uscito nel 2009 e si intitola Musica dentro. Non voglio svelare niente di questa mia lettura, ma invitare i nostri amici all'ascolto. Mi raccomando, preparatevi, tranquilli, senza stress. Tra un po' sentiremo una musica bellissima in sottofondo e si partirà con le parole, le emozioni, i sentimenti.
La musica che sentiamo in sottofondo è quella di Mare Nostrum. Alla tromba c'è Paolo Fresu, alla fisarmonica Richard Galliano e al pianoforte Jan Lundgren.
Una delle domande che mi vengono poste più spesso è come mai sono diventato un musicista di jazz crescendo in un paesino come Birkida, in una famiglia come la mia, di contadini e pastori. Rispondo che non lo so, o che forse potrei anche saperlo, ma non mi sono mai posto la domanda, né allora né oggi. In compenso, so che le cose non sono mai casuali e che obbediscono ad un pensiero preciso e a un percorso logico e rigoroso, che è sostenuto da passione, umanità e dedizione. A me stesso rispondo che non sarei diventato jazzista se a Birkida non ci fosse stata la banda musicale e se i miei genitori non fossero stati saggi e appassionati di musica. I suoni erano nella mia infanzia, già a 5-6 anni. Prima erano quelli del vento, dell'acqua e delle foglie delle querce, che insieme ai belati delle pecore riempivano le mie giornate in campagna. Poi erano quelli dell'armonica a bocca e della chitarra che provavo a strimpellare. Nei ritrovi con amici e parenti suonavo sempre qualcosa. Ho ancora il ricordo nitido di una festa di carnevale a casa nostra. La stanza sommersa di coriandoli colorati e io, piccolissimo, che suono l'armonica a bocca mentre gli amici dei miei ballano felici. La chitarra me la prestò Fabio Serra, un vecchio musicante del paese che andava ad ascoltare tutti i giorni perché con il suo complesso faceva le prove proprio nella mia strada. Conoscevo solo pochi accordi. 2 o 3 me li aveva insegnati mio padre, che ogni tanto accompagnava qualche canzone sarda. Ma era comunque un modo per sviluppare quella musicalità che mi avrebbe permesso di essere al centro dell'attenzione, in campeggio, alle feste e anche in chiesa, dove ogni tanto accompagnavo la messa, anche se il parroco di allora vedeva la cosa non proprio di buon occhio. La tromba, invece, era già in casa. Mio fratello si era iscritto al corso della banda per poterla suonare, ma quando entrò in seminario l'abbandonò lasciandola in bella vista in camera sua. Lo ricordo come fosse ieri. La vecchia Orsi aveva una custodia nera foderata di velluto rosso e odorava dell'olio per i pistoni. Io la guardavo rapito. Avrò avuto sì o no 9 anni. Mi portai il bocchino alle labbra e dopo un paio di tentativi ottenni qualche suono decente. Tutto senza che nessuno mi avesse spiegato come fare. In poco tempo riuscì a scoprire le posizioni e a individuare le note corrispondenti. Ho proprio una precisa sensazione di quando, camminando per strada, provavo a cantarmi in testa le note della scala maggiore, cercando di ripassare le posizioni con il solo movimento delle dita. A vuoto per il Do, primo e terzo pistone per il Re, terzo per il Mi, primo per il Fa e così via fino al Do che sta all'ottava. Da allora la tromba diventò il mio strumento e difficilmente me ne separavo. Di giorno la portavo in campagna per esercitarmi e la sera andavo ad ascoltare le prove della banda musicale Bernardo De Muro, diretta da suo maestro, zio Bustiano Piga, e sognavo di entrare a farne parte.
Ampi spazi, morbidezza del suono e grande rilassatezza è questo che arriva attraverso l'ascolto di questo brano. La tromba di Paolo ci arriva morbida, vellutata. I tre musicisti mettono sul tavolo le loro esperienze di uomini di mare. Infatti Fresu appunto viene dalla Sardegna, Richard Gagliano è nativo di Cannes, mentre lo svedese Jan Lundgren porta lo sguardo dell'uomo dell'oceano. State ascoltando Blue Train, il nuovo programma musicale che ci accompagnerà in questo viaggio lungo 10 puntate. Stiamo viaggiando su questo binario musicale. Io sono Simone Cavagnino e abbiamo al telefono con noi il diretto protagonista di questa puntata, Paolo Fresu. Ciao Paolo.
Ciao a voi.
Poco fa abbiamo ascoltato Almeno tu nell'universo, il brano cantato dall'ormai purtroppo scomparsa e compianta Mia Martini. È molto interessante la tua interpretazione perché tu canti il testo.
Mi fa piacere questa sottolineatura, nel senso che l'idea di registrare quel brano, diciamo, quindi di reinterpretarlo e anche di riarrangiarlo in una forma diversa è nata al cinema, nel senso che naturalmente sì, conoscevo il brano, però non è che lo conoscessi benissimo, o perlomeno non me lo ricordavo più, quindi sono andato al cinema con mia moglie e alla fine del film c'era questo brano, interpretato se non erro da Elisa. Risentendolo, come dire, mi ha colpito per la sua drammaticità, per la sua liricità, per la forma del brano che è estremamente ricca, molto particolare. Non sono nuovo, diciamo, a sperimentazioni di questo tipo, cioè inserire canzoni della musica pop, o meglio, alcune volte solamente di altre musiche, di altri mondi musicali nel mio mondo, partendo da Monteverdi, passando per Handel e arrivando a mondi musicali molto diversi tra di loro. Lo strumento diventa lo strumento del canto e quindi la versione in effetti che poi abbiamo registrato nel disco in rosso, verde, giallo e blu ripercorre più o meno esattamente la forma della versione proprio di Elisa, proprio la forma dal punto di vista non dell'arrangiamento ma del come si evolve con un piccolo solo. solo all'interno nella prima parte, poi si va verso la parte B del pezzo.
Hai citato Monteverdi, quindi è lo stesso lavoro che hai fatto su Si dolce il tormento?
Beh sì, è lo stesso lavoro, direi che l'esempio di Monteverdi è esattamente calzante, nel senso che il brano di Monteverdi, che al contrario di almeno tutto l'universo, è un brano del 1600, anzi è stato scritto proprio esattamente nel 1624 a Venezia, è peraltro un brano di una modernità straordinaria considerando i tempi in cui è stato composto. Anche nel caso di Monteverdi il modo di trattare la melodia è proprio quello, diciamo, tradizionale. La tromba in quel caso potrebbe essere un soprano. È molto importante per me questo aspetto, cioè quando seguo una canzone da inserire nel repertorio, che sia una canzone moderna, che sia una canzone del 600, che sia un brano della musica barocca o di qualsiasi periodo storico, la scelgo all'origine perché ne intravedo all'interno del tessuto, principalmente melodico, ancorché prima che armonico, un interesse vero, rispettando la struttura fondamentale del brano, ecco.
Attraverso la lettura del tuo libro ho potuto ricavare una sorta di equazione matematica, ossia la profondità sta nel suono, il mistero sta nel silenzio.
Secondo me è proprio nelle ballate che come dire, si esprime al meglio questa idea dello spazio, questa idea del silenzio. Cioè, il territorio della ballad è un territorio molto rischioso, insomma, cioè è molto difficile suonare una ballad, perché lì bisogna essere veramente a nudo. È tutto talmente semplice che diventa tutto estremamente difficile, quindi quando si suona una ballad in realtà la difficoltà sta nel riuscire a fare una nota una e riuscire a farla in un modo talmente ricco che questa nota può raccontare un mondo. Questo è una cosa molto complicata, io l'ho imparata da Miles, l'ho imparata da Chet Baker, l'ho imparata da Billie Holiday, l'ho imparata da una nota di Bill Evans, insomma non so se l'ho imparata bene, ma suonare bene una ballata significa in qualche modo raggiungere una maturità che è di quelli che suonano tanto e che solamente dopo molti anni riescono a raggiungere queste cose. Sicuramente è più facile suonare tante note, essere irruenti, è sicuramente più difficile invece avere un atteggiamento con la musica molto più, come dire, ponderato e molto più riflessivo.
Quanto la Sardegna ha agevolato questo bel rapporto che c'è fra te e Miles Davis?
Ma questa è una domanda interessante che preferirei lasciare nelle mani di altri, o meglio, preferirei lasciare nelle mani di altri la risposta, nel senso che io ho una mia teoria, evidentemente, ma è una teoria che non so poi quanto possa rispondere alla verità. Cioè, ritengo che la Sardegna comunque sia un luogo pieno di principalmente di vento. E quindi il vento spazza, comunque il vento tende a lasciare spazio, comunque anche la realtà dell'isola, come dire, la struttura societaria, il fatto che sono nato a Bettiga, che vengo da una famiglia di contadini e di pastori, e il fatto che la Sardegna non era, perlomeno, non lo è tuttora, per certi versi, un luogo metropolitano, come lo era per esempio New York, come erano le grandi metropoli americane, cioè fa sì che chi nasce in Sardegna inevitabilmente possa suonare un jazz che è diverso da quello che viene suonato a New York, che viene suonato a Los Angeles o a Chicago o in alcuni altri luoghi. Quindi io sono fortemente convinto del fatto che nel luogo dove si cresce, nel luogo dove si vive, uno innesta in qualche modo un pensiero musicale che tiene conto delle proprie radici.
Io ho immaginato Paolo Fresu che inizia a suonare la tromba in campagna, respirando gli odori della macchia mediterranea, magari guardando il mare. Si narra che Charlie Parker, Bird, si esercitasse nel bosco per non far chiasso e quindi suonando nel bosco dialogasse con gli uccelli. Noi abbiamo San Francesco in Italia.
Io mi esercitavo in campagna perché passavo le mie giornate lì, insomma, quindi è evidente che il mio jazz non poteva essere irruento come quello dei giovani che, neri magari americani che vivevano a New York, oppure come quei neri che negli anni 40, come dire, hanno inventato il bop perché dovevano in qualche modo, come dire, ce l'avevano col mondo, giustamente. Ecco, c'è sempre un buon motivo per fare le cose. La musica non ha solamente una valenza estetica, ma ha una valenza altra che forse è ben più preziosa, cioè non è solamente una musica bella da sentire o bella da vedere. Io mi sono appassionato al jazz perché ho scoperto che dietro questa musica c'erano dei valori forti, cioè chi suonava in quegli anni quella musica lì lo faceva perché era dalla parte dei perdenti, dei vinti, che faceva le battaglie. Quindi ho detto, se le fanno loro le battaglie con la musica, posso farle anch'io.
Veniamo al progetto più recente che hai realizzato con Daniele Di Bonaventura e l'ensemble vocale Corso a Filetta. Ascoltando l'album si percepisce come la cultura corsa ci sia vicina ma anche estremamente distante.
A Filetta sono un gruppo di polifonia corsa estremamente avanzato, cioè loro sono partiti 30 anni fa dalla musica tradizionale e si sono mossi in una direzione veramente che va molto lontano. Io sono rimasto profondamente affascinato dall'estetica della loro musica, dalla qualità vocale, cioè proprio dalla bellezza dell'intreccio delle voci, ma poi anche da questa curiosità che loro hanno, un po' onnivora, di andare veramente in giro per il mondo a raccogliere i suoni un po' di tutti i popoli diversi, che sono due mondi molto vicini per certi versi, ma completamente diversi dall'altro. Di certo a Filetta non rappresentano, come dire, le aspirazioni un po' della musica tradizionale corsa, sulla quale loro stessi sono molto dubbiosi e spesso molto critici, a buon ragione secondo me. Quindi insomma sono due mondi vicini, però anche molto lontani.
Paolo, ritengo sia interessante proporre ai nostri ascoltatori un ascolto in merito al progetto di cui stiamo discutendo. Abbiamo scelto di ascoltare Gloria.
Gloria, Gesù Christe, cum sanctus, Spiritu in gloria de patris, gloria Jesuiste, cum sanctus, in gloria Dei patris, amen. Gloria in excelsis Dei, gloria in excelsis Dei, gloria in excelsis Dei, in terra pax aminibus, aminibus.
Puoi parlare del lavoro che avete fatto su questo Gloria?
Ma il Gloria è una composizione di Bruno Coulet, grande compositore di musica da film, sicuramente tutti lo conoscono per Le Coriste, ed è un brano molto ritmato, probabilmente il brano più ritmato di tutto il concerto, un brano sacro, ma naturalmente che esce dal binario della musica sacra, in questo caso per andare in una dimensione che può essere quasi assimilabile, per sentirsi al pop o al gospel, non saprei come definirlo. E noi abbiamo sentito la loro versione originale e su quella ci siamo innestati, come spesso è successo per gli altri brani, quindi qui abbiamo cercato di dare un nostro contributo che potesse portare la musica anche in un luogo diverso, con molta naturalezza.
Tu come hai fatto a inserirti tra i cori, addirittura utilizzando i tuoi effetti?
Ma è stato molto semplice, ci siamo detti veramente molto poco, abbiamo lavorato molto proprio sulla condivisione del suono e ognuno ha portato la propria sensibilità, ripeto, in punta di piedi, con molto rispetto. C'è un grande rispetto reciproco in questo progetto, c'è un grande livello di attenzione all'ascolto reciproco, e quindi quando questo accade diventa facile fare le cose, perché non c'è mai la sensazione del prevaricamento, non c'è uno che vuole per forza dimostrare quanto è bravo, quanto non è bravo, oppure vuole suonare più forte o meno forte. È difficile in un progetto come quello lavorare sulla dinamica.
Io in particolare sono un grandissimo estimatore di questo tipo di progetti. Fui altrettanto colpito dal lavoro che fece Jan Garbarek nel 94, sempre per ECM, che si intitola Officium. Suonano diversi però questi progetti?
No, sono molto diversi, sì. Devo dire, perché quando è nato il Mistico Mediterraneo, qualcuno per ovvi motivi di facilità, insomma, diceva un po' alla Garbarek con l'Iliad, io dicevo sempre, ma sì, se vogliamo trovare, come dire, un riferimento veloce, concreto, sì, potremmo dire che c'è un gruppo di voci e un solista. Però di fatto sono due progetti completamente diversi, prima di tutto dal punto di vista repertoriale e poi dal punto di vista proprio del risultato. In questo caso non c'è più un solista, ma ci sono due solisti, quindi uno strumento a fiato e un bandoneon. Tutti sono strumenti ad aria, peraltro, come le voci, sia la tromba che il bandoneon. Mentre Garbarek fluttua sulle voci che portano avanti il loro repertorio, come una sorta di magma, no? Le voci di Gesualdo da Venosa piuttosto che altri repertori sui quali Garbarek si diverte ad improvvisare, c'è un altro tipo di lavoro. Premetto che peraltro Officium per me è una delle cose più belle in assoluto che io abbia ascoltato, è una delle cose più belle di Garbarek, che peraltro è anche una delle più belle intuizioni di Max Reiner. In questo caso invece è un lavoro diverso, perché c'è un rapporto di comunicazione, ci sono dei momenti in cui gli strumenti, tromba e bandoneon, diventano protagonisti, ci sono degli strumenti in cui i protagonisti sono le voci, ci sono dei momenti in cui c'è un colloquio stretto, ci sono dei momenti in cui le voci lavorano da sole e ci sono dei momenti in cui anche solo i due strumenti, cioè tromba e bandoneon, lavorano da soli. Quindi diciamo che l'impianto costruttivo del progetto è di certo diverso, poi resta sempre un progetto per voci e solisti, come nel caso di Garbarek.
Ti ho sentito raccontare di quando ti sei recato in Germania da Manfred Eicher per proporgli il progetto. È rimasto estasiato?
Sì, no, io ne parlavo da tempo, perché tutte le volte che ci vedevamo gli dicevo, ah, c'ho questa cosa con i corsi, bisogna che te la faccia sentire. Lui ogni volta che mi vedeva diceva, allora la cosa con i corsi, quando me la fai sentire? Quindi a un certo punto siamo andati in studio di registrazione per incidere noi, senza avere la minima idea di quale potesse essere l'etichetta discografica, e solamente dopo aver inciso il disco, cosa rarissima per Manfred Eicher, che in genere è lui stesso a decidere quale progetto e lui volesse inserire in registrazione con i musicisti. In questo caso è una delle poche volte, devo dire, in cui Manfred Eicher ha accettato così ad occhi chiusi un progetto. Io gliel'ho portato a Monaco, l'abbiamo messo su nel suo ufficio a Pacco con l'impianto stereo a palla.
Che impianto stereo ha Manfred Eicher?
Ma non lo so, perché io non ci capisco molto, so solamente che tutti quelli che eravamo nell'ufficio, secondo me, come dire, hanno sentito nota per nota tutto quello che è accaduto. Okay. E mentre lo sentivamo, insomma, vedevo il suo viso, le sue espressioni, quindi ho detto è fatta, cioè, in effetti è stato così, però non contento mi ha solamente detto sì, però andiamo in studio assieme che lo rimettiamo.
Tra poco ascolteremo Punta Giara, appunto hai citato il lavoro Chiaroscuro che ha realizzato per ECM con Ralph Towner, il nostro musicologo Mario Evangelista, direttamente da Firenze, farà un'analisi sul brano Punta Giara. Tu sei il capostipite, così mi piace definirti, di questo progetto che ci permetterà di conoscere tanti ospiti e scorporare diversi temi. Ti annuncio che tra qualche puntata avremo anche Pinuccio Sciola.
Beh, insomma, siete in buona compagnia, non la mia, quindi spero che questo nostro aver iniziato questo percorso sia fortunato per voi. Devo dire che si parla sempre poco, poi fortunatamente in radio si ascolta ancora tanta musica, però sicuramente sentirla e poi spiegarla è uno strumento in più per poterla non solo comprendere ma anche apprezzare, quindi insomma, complimenti, benvengano questi momenti, speriamo che possiate continuare a lungo.
Grazie Paolo, e noi speriamo che tu possa tornare con noi, magari.
Volentieri.
Noi ti ringraziamo.
Grazie a voi.
A presto. Ciao Paolo.
Abbiamo appena ascoltato Clara Clara Don't You Be Downhearted, tratta dall'album Kind of Porgy and Bess del 2002. Stiamo sempre viaggiando sul binario musicale di Blue Train. Io sono Simone Cavagnino, vi sto accompagnando in questo viaggio in cui andremo a conoscere attraverso un percorso di 10 puntate gli artisti e la loro musica. E nel viaggio di oggi andiamo a conoscere la liricità mediterranea di Paolo Fresu. Siamo arrivati al momento indagine musicale. Abbiamo dall'altra parte della cornetta il nostro musicologo Mario Evangelista, che oggi ci aiuterà ad analizzare un brano in particolare relativo a Paolo Fresu. Ciao Mario.
Ciao Simone, ben trovato.
Cosa analizziamo oggi?
Allora, oggi ascoltiamo e analizziamo un brano di Paolo Fresu e Last Towner, che si chiama Punta Giara, che è contenuto nell'album Chiaroscuro, che è uscito per l'etichetta ECM nel 2009.
Molto interessante quello che hai scoperto, Mario. Io ti dico un anno, 1992.
1992 è importante per questo brano perché nelle sonorità del pezzo ho riconosciuto che c'era, diciamo, lo zampino delle launeddas, quindi del tipico strumento sardo, e il 92 è un anno importante perché è l'anno in cui Ralph Towner, il chitarrista, insomma, che fa un duo con Fresu, entra in contatto con la realtà delle launeddas e infatti partecipa a una manifestazione chiamata Ai confini fra Sardegna e Genova.
Sì, è a Sant'Annarresi questa rassegna.
Esatto. E in quell'anno collabora con l'associazione Punta Giara Pipes, ecco perché il titolo del brano, e chiaramente Punta Giara Pipes, associazione che si occupa di diffondere la cultura e il repertorio di questo aerofono ad ancia.
Scusa se ti interrompo, Mario, però è bene che gli ascoltatori vengano a conoscere chi è Mario Evangelista. Tu non sei semplicemente un musicologo, tu sei anche uno che suona.
Sì, sono anche, insomma, anche musicista, principalmente chitarrista. Conoscevo per esempio già le launeddas perché sono anche zampognaro, quindi uno che pratica gli aerofoni ad ancia e gli aerofoni a sacco, quindi da questo la mia curiosità e il campanello, insomma, allarme suonato quando ho sentito qualcosa molto vicino alle vostre launeddas.
Quindi siamo fermi a Punta Giara Pipes.
Esatto. Allora, Punta Giara Pipes quindi è l'associazione che ha organizzato questo festival con cui Ralph Towner è entrato in contatto, chiaramente grazie a Paolo Fresu. Quindi è stato proprio il 92 l'anno di composizione di questo brano intitolato Punta Giara. Ora, non ci è dato sapere se il brano Punta Giara del 92 sia identico al brano contenuto nel disco dell'ICM del 2009, fatto sta che il rapporto a questo punto fra la composizione e il mondo delle launeddas è tutt'altro che una supposizione.
Dopo questa interessante premessa, io direi di addentrarci nei meandri del brano in maniera da poterlo poi affrontare meglio, quindi io direi ascoltiamolo Punta Giara. Thank you.
Thank you.
Bello il clima che si viene a creare quando si ascolta questo brano, a me piace tanto. Mario, ci puoi parlare della struttura di questo brano?
Punta Giara è, diciamo, una struttura tripartita, potremmo definirla ABA. Ci sono due momenti, quello iniziale e quello finale, che sono identici, e come avete ben sentito c'è una parte centrale dove si concentra l'improvvisazione. La struttura della parte A a sua volta è divisibile in altre due piccole sezioni, ed è proprio l'inizio di questa sezione, di questa parte A, che mi ha dato l'idea delle Launeddas, questo tempo di 6 ottavi molto largo che io ho ritrovato anche in brani, diciamo, nella tradizione sarda, come, correggimi se sbaglio Simone, Punte Organu, e anche una qualità armonica delle Launeddas, cioè il fatto che nel brano, appunto, Punta Giara, ci sono soltanto in questa parte iniziale due accordi, cioè ci si divide su due accordi, proprio come le Launeddas che suonano soltanto su due accordi.
Possiamo dire che ci sono le Launeddas che non ci sono in realtà.
Esatto, mi è venuto ancora più in mente, insomma, una cosa del genere, perché Paolo Fresu, che enunciando il tema, lo enuncia con un suono molto staccato e particolare, usando frammenti di scala maggiore, molto, diciamo, piccoli rispetto a quello che è il suo solito playing, diciamo, il modo di suonare, e quindi riprende questo staccato, questa modalità espressiva delle Launeddas. La parte B, quella centrale, dove si concentra l'improvvisazione, è contraddistinta da questo minimalismo armonico, lo chiamerei, semplicemente perché non c'è un accordo, sia esso maggiore o minore, insomma, di altra tipologia, che sostiene l'improvvisazione, ma semplicemente c'è una nota, un bordone.
Sembra che si divertano i musicisti.
Si divertono molto, perché questo bordone, che io penso sia la ripresa, diciamo, del tumbu, quella parte della Launeddas che può produrre un'unica nota, beh, questo bordone dà possibilità di creare infinite sovrapposizioni su di esso, e quindi un fraseggio che può essere sia maggiore, minore. Infatti due si divertono molto a scambiarsi, oppure a uscire fuori dalla tonalità, quindi a usare l'outside playing, e significa suonare fuori, quindi uscire da quello che è il centro tonale, il punto di riferimento armonico che sostiene, insomma, l'improvvisazione. Quindi è un gioco di, diciamo, passami il termine Simone, è come un gioco di vedo non vedo, c'è un equivoco tonale, ok?
Un minimalismo armonico su cui loro giocano sapientemente.
Sì, loro giocano sapientemente, ed è fatto chiaramente tutto apposta, in modo tale che diminuendo il sostegno armonico il fraseggio possa andare in direzioni inaspettate.
Mario, grazie della tua analisi, grazie di aver indagato per noi. Noi ci risentiamo nella prossima puntata e aspettiamo che tu ci dia nuovi risultati di nuove indagini.
Grazie a te, ci risentiamo alla prossima puntata.
Perfetto, ciao, a presto Mario.
Ciao, a presto.
Abbiamo ascoltato Siki Siki Baba, tratta dall'album intitolato Cociani Orchestra Meets Paolo Fresu e Antonello Salis Live, uscito nel 2005 per il Manifesto, e abbiamo ascoltato la tromba di Paolo fondersi con la musica balcanica di questa brass band che risponde al nome appunto di Cociani Orchestra. Il nostro viaggio di oggi ci ha permesso di scoprire la liricità mediterranea di Paolo Fresu. Siamo partiti con un uomo che il 10 febbraio 1961 festeggiava per le strade di Berchida la nascita di suo figlio Paolo Fresu. Lui si chiama Lillino, Ziu Lillinu Fresu, un agricoltore ma soprattutto un poeta, che scriveva le poesie quando in campagna pioveva e non si poteva lavorare. Scriveva nei momenti di tranquillità e anche nelle occasioni particolari della vita. Paolo ha trascritto tanti componimenti del padre e Pinuccio Sciola ha interpretato per noi una poesia di Ziu Lillinu. Andiamo ad ascoltarla.
Una rocca manna, poesia di Ziu Lillinu Fresu. Da me da bisese, ti domando, rocca maestosa e solenne, commenti sese in cue ed accando, posta in cususitus e sperenne, sopra tre sperdas in terra posata, pone eterno a rezzere a tie, chi pare chi la zappas obbligadas a ti rezzere in peso d'ogni addie. Se sbezza, non sei solo seculare, esisti sempre, milioni de annos, cantas cosas abidu passare, canta persones, minores e mannos, penso, se ia podidu vai dare, narra si storia de sa tua esistenza, cantas cosas aia potido ricontare, de onzi cosa, de onzi discendenza, ma si d'interrogo risposta non mi dasa, proita bise sempre in vususitto, ca non rispondas né oe né crase, inutile a spiegare, chi se sta pido. Mi stelevro sa gonca a sbivensare da ecando tu isese in questo mondo, non ha gatto risposta de mi dare, magari chi bivensa a fondo, chi è t'apposto, domando in questo luogo, per osservare su empus chi passa, passa su sventus, passa su vogo, ma a tia eterna o rocca ti lassava. È scunzato in questa rocca manna, su misterio pro su umana gente, isse chi è saprumanna e saninanna lischi solo su Deus onnipotente. Questa vecchia poesia di Ziu Lillinu risulta essere scritta tanti tanti anni fa, quando Ziu Lillinu ancora non aveva ascoltato i suoni delle mie pietre. Credo che il prossimo incontro, quando mi farò accompagnare da una pietra e gliele farò ascoltare, credo che Ziu Lillinu con la sua fantasia possa riscrivere un'altra poesia, dove il suono racconta la melodia, racconta della natura, racconta delle stelle e si accompagnerà con i suoni di Paolo.
Noi ci risentiamo nella prossima puntata per il prossimo viaggio a bordo del Blue Train. Un ringraziamento a Riccardo Sgualdini per il prezioso supporto. Un saluto da Simone Cavagnino.